Allora, cominciamo questo approfondimento che riguarda la situazione dell'orso in Trentino. Ne abbiamo già parlato nella scorsa puntata. Abbiamo però quest'oggi un contributo in diretta, perché abbiamo ai microfoni Massimo Filippi, teorico e militante antispecista, autore di diversi libri, tra cui anche uno che parla proprio della questione dell'orso e del rapporto col selvatico, intitolato M49, un orso in fuga dall'umanità. Ciao, benvenuto.
Ciao, grazie.
Grazie
Buona
per essere qui.
Buona giornata a tutte e a tutti.
Grazie a te. E, niente, cominciamo questo approfondimento andando un po' a, se hai voglia, ripercorrere la storia e diciamo, gli eventi più eclatanti che si possono riassumere, che hanno scandito un po' la cronologia di questa storia, che è una storia terribile di incapacità umana, diciamo, di convivere con l'ambiente selvatico. Questa storia si ripercorre molto spesso anche attraverso traiettorie diverse che riguardano specie diverse. In questo caso parliamo dell'orso, perché tanto ha fatto parlare l'ultimo episodio dell'orsa JJ4, che ha ucciso un runner in Trentino. Però appunto JJ4 non è l'unica orsa di cui si è parlato spesso negli ultimi anni e che ha avuto degli incontri con l'essere umano che hanno fatto molto parlare e molto reagire, soprattutto alcune fazioni politiche, in maniera decisamente affrettata e così anche in maniera violenta. Quindi, se hai voglia di appunto raccontare non solo la storia di JJ4, ma anche quella di alcuni altri orsi che hanno fatto parlare di sé per i propri comportamenti, e poi faremo delle riflessioni magari anche su questi comportamenti.
Certo, ma io inizierei dal fatto appunto che gli orsi e le orse del Trentino in questo momento si trovano lì per un progetto all'inizio biopolitico, che poi si è trasformato in un progetto necropolitico della comunità europea, che prende il nome di Life Ursus, ideato nel 1996 con ingenti finanziamenti. L'orso in Trentino era, diciamo così, assente, adesso non so a che livello, scomparso o poco presente, ovviamente per motivi meramente antropici, no? di eccessiva pressione sulle popolazioni ursine, probabilmente anche legata alla caccia. L'orso scompare e poi c'è il bisogno di reintrodurlo diciamo così, in maniera molto forzosa da parte della comunità europea, verosimilmente con un interesse di tipo economico per sostenere l'industria del turismo trentina, in modo tale da creare una sorta di cartoline edeniche di un mondo che non c'è più, che probabilmente non c'è mai stato. Diciamo lì ci sono varie figure che attraversano questa lunga storia. La prima è sicuramente che muore perché riceve un'iniezione per addormentarla, in realtà è un'iniezione, diciamo così, ad usaggi sbagliati, e danneggia. Altro personaggio importante sicuramente è M49, di cui parlo nel libro che hai brevemente citato. M49 è un orso maschio, adolescente, poi magari sul suo nome e sul nome degli altri possiamo ritornare, che diciamo è una breve storia di libertà, perché viene catturato il 15 luglio del 2019 a seguito di alcuni avvicinamenti ad alcune maglie, scappa poche ore dopo all'alba del giorno dopo con una fuga rocambolesca, viene va in letargo, di fatto ritorna a comparire in primavera del 2020, viene di nuovo arrestato il 29 aprile del 2020, fugge di nuovo il 27 luglio e poi viene ripreso, e da allora pare che sia ancora all'interno del castello. diciamo così, su M49 i riflettori si sono spenti e quello che sappiamo è certo che è stato condannato dal Consiglio di Stato nel 2021 a prigione perpetua. Altra figura assolutamente importante, recente di questi giorni, se non ricordo male, è M62, che è stato ritrovato morto, ucciso, non si sa benissimo in quale circostanze, è in una zona impervia delle montagne trentine, e poi c'è JJ4 che tu hai citato, che è un'orsa che ha aggredito il runner Pampi causandone la morte. Allora, io credo che voglio subito smarcarmi da considerazioni di colpevolezza, nel senso che credo che sia Papi che JJ4 siano due vittime di una politica nefasta che abbiamo così brevemente tratteggiato, di reintroduzione degli orsi e delle orse in Trentino, che è una delle zone più antropiche del pianeta, più antropizzate del pianeta, e diciamo così, a fini interesse economico-turistico, prima, poi una volta che si scopre che gli orsi e le orse possono incontrarsi in situazioni non perfettamente pacifiche, vengono appunto reclusi, deportati, abbattuti, o comunque ne è prevista l'abbattimento, come il caso di JJ4. Io credo che questa storia nasconda una serie di aspetti rilevanti. Il primo è l'idea che esistano degli individui isolati dalle loro relazioni affettive, sociali, politiche, materiali, economiche, eccetera, no? Per cui io prendo un orso e un'orsa, li prelevo da un ambiente, li piazzo in un altro, e questo dovrebbe avvenire in maniera indolore, ma come se io prendessi delle persone umane e le spostassi da Torino a New York dalla mattina alla sera e immaginassi che questo mi provochi problemi, insomma. Per cui ovviamente una persona si trova isolata dai suoi rapporti ecologici e quindi in situazione chiaramente di difficoltà. L'altro aspetto che ci insegna questa storia è che le leggi e le norme che noi stabiliamo non sono leggi e norme scolpite nella pietra, no? Gli orsi e le orse attraversano i confini nazionali, per esempio, gli orsi e le orse non sanno nulla, non se ne interessano delle nostre leggi e dell'idea che, ad esempio, gli animali d'allevamento che noi possiamo uccidere all'interno delle maglie trentine non possono essere aggrediti, no? Per cui questo è quello che ha fatto M49, si è avvicinato troppo a una malga con animali d'allevamento e via di questo passo. L'altro aspetto che mi sembra importante, poi se vuoi che ci ritorniamo, è il modo in cui sono nominati questi orsi, no? M49 per esempio vuol dire M sta per maschio, quindi c'è ancora una volta l'ossessione di questa società, che è una società di allevatori, appunto, come ricordava Banvenist, di dividere appunto il vivente tra le tante cose in maschile e femminile, perché questo serve a riprodurre la forza lavoro necessaria al funzionamento di un certo tipo di società. Quindi ci sono tante riflessioni che questa storia degli orsi e delle orse del Trentino possono sollecitare, non ultimo il fatto, come accennavi anche tu, che adesso oggi stiamo parlando di orse e orse, ma insomma ci sono i cinghiali e le cinghiale, ci sono le nutrie, insomma ci sono tanti animali o selvatici o sinantropi, quindi che diciamo così vivono nei terreni liminali lasciati liberi dalle nostre città, che a volte si avvicinano eccessivamente, vengono definiti, ecco, questo è un altro aspetto che mi lascia davvero stordito da questa storia, appunto gli orsi diventano problematici, no? Problematico è un termine che mette i brividi, è un termine che è stato usato per tutti quei gruppi marginalizzati che poi hanno subito storie piuttosto note, piuttosto tristi o orrende, no? Che cosa vuol dire che un orso è problematico? Come sono state problematiche le donne definite isteriche, come sono problematici neri che si rivoltano allo suprematismo bianco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo termine è problematico, che vuol dire sostanzialmente che l'orso non, o gli orsi, le orse non riconoscono l'ordine giuridico, legislativo, politico stabilito da una certa società umana. Nel momento in cui fanno qualcosa che esula dalla cartolina che ci aspettavamo che dovessero rappresentare, questo appunto suscita delle reazioni che abbiamo detto sono sicuramente poco, come dire, tranquillizzanti.
Esatto, in questo caso l'orso esce a gamba tesa dalla propria rappresentazione che vorremmo appiopparli addosso, cercando di mantenerlo o come un animale un po' mitico di cui avere molta paura, che ricorre spesso anche nelle favole, nei nostri immaginari narrativi, o come dicevi tu, nel ruolo di animale peluscioso da cartolina di cui farsi vanto, ad esempio nel caso della regione Trentino, per attirare turisti. Quindi nel momento in cui l'orso invece si comporta ed è quello che effettivamente è, evidentemente scalfisce una superficie che non deve essere scalfita, e questo processo porta a tutta una serie di vendette che riconosciamo benissimo nell'apparato statale, nell'apparato giudiziario, giuridico. Ovvero quello della colpevolizzazione, cioè un orso è colpevole di aver ucciso una persona, è colpevole di essersi avvicinato al bestiame, soprattutto quando si tratta di proprietà privata, ovviamente le cose si fanno ancora più aspre, e l'orso è colpevole, quindi va giudicato e va sentenziato in quanto tale, quindi va imprigionato per il momento e poi va in qualche modo condannato a morte, e questa condanna a morte mette in evidenza tutte le contraddizioni della nostra società, che da un lato insomma rinchiude personaggi scomodi, in questo caso animali scomodi. Tra l'altro il fatto che l'orso etologicamente sia orso, quindi non ami frequentare altri gruppi di propri simili, aumenta questo tipo di condanna molto personale e anche, come dicevi tu, psichiatrizzante, cioè l'orso è problematico. Non ho mai sentito parlare di cinghiali problematici, perché evidentemente il fatto che siano un branco omogenizza il pensiero rispetto a questo animale, cioè il cinghiale non è più un individuo unico, mentre è amalgamato tra i suoi simili e reso questa nube, diciamo, molto vaga di collettività, per cui i cinghiali sono cinghiali in branco, senza un'individuazione singolare, ma cinghiali in branco che vanno sterminati in numeri anche più alti, perché ovviamente sono anche presenti in numeri più alti. Però il discorso è lo stesso: l'animale è colpevole, l'animale va imprigionato e va condannato a morte. Tra l'altro anche da parte che magari da parte di persone che magari verso la condanna a morte verso un essere umano avrebbero anche qualcosa da ridire, però nel caso dell'orso o dell'orsa questo tipo di cosa non c'è. Sì, prego.
No, sì, innanzitutto vorrei tornare sul punto della colpevolezza. No? Io credo che JJ4 non sia colpevole come gli altri orsi che abbiamo citato, così come anche Andrea Papi, no? Che aveva tutta la libertà di poter andare a correre sulle montagne trentine senza problemi. Invece individua una colpevolezza nelle istituzioni che hanno reso possibile questa situazione, sia reintroducendo gli orsi in un ambiente, appunto abbiamo detto, altamente antropizzato, senza educare la popolazione sul rischio di incontri pericolosi, senza una educazione sul fatto che anche noi siamo animali, quindi come tali siamo esseri vulnerabili. Ormai viviamo in una società che ci fa pensare come esseri immortali e invulnerabili, al di fuori della catena alimentare, in realtà incontri in cui la nostra carnalità vulnerabile può ricomparire, ci sono, possono capitare e vanno prese in considerazione. Quindi prima di tutto davvero vorrei ribadire questo concetto: non è colpevole l'orso, non sono colpevoli gli umani che incontrano l'orso, è colpevole un certo sistema sociale che favorisce certi incontri, diciamo così, senza, come dire, prevedere delle vie di fuga, che sono sia l'educazione sociale, sia la presenza di quei famosi corridoi faunistici, che poi non possono esserci in Trentino perché ci sono autostrade a destra e a sinistra. Quindi se un gruppo di orsi viene chiuso in uno spartitraffico, ovviamente si riproduce, a un certo punto la quantità è anche tale che diciamo, si espone ad ulteriori rischi.
Esatto, ma infatti proprio rispetto alla colpevolizzazione, scusami se ti interrompo, evidentemente sì. C'è la necessità di creare un colpevole, di creare un mostro in qualche modo per distogliere l'attenzione dalle responsabilità di cui parlavi tu. Tra l'altro proprio nel caso del Trentino, fortunatamente diversi iscritti hanno segnalato quanti errori sono stati fatti dal fine degli anni 90 fino ad oggi, cioè quante mancanze ci sono state nella gestione di quei territori nel momento in cui venivano introdotti questi orsi. E gli stessi genitori di Andrea Papi hanno insomma dichiarato che non hanno nessuna intenzione o volontà di punire l'orsa per quello che è successo, ma piuttosto di mettere in evidenza appunto questa mancanza di educazione di comportamentale, no? Dei comportamenti da assumere quando si vive in certi territori, della mancanza di segnaletica, di cartelli che vanno ad evidenziare la presenza di questi grandi carnivori, il fatto che l'orsa non avesse più un radiocollare funzionante che andrebbe cambiato ogni anno, la mancanza di corridori faunistici, come dicevi tu, che è assolutamente evidente proprio per il fatto che l'urbanizzazione e l'antropizzazione dei territori è sempre più sfrenata, avanzata, evidentemente non è neanche più possibile, forse, come dicevi, creare dei corridoi adeguati. Anche il fatto che si sapeva benissimo che JJ4 in quel momento era assieme ai propri cuccioli, quindi come dire, gli orsi non è che si muovono di 200.000 km, hanno un areale abbastanza fisso, soprattutto con i cuccioli, vuol dire che si poteva in qualche modo segnalare, far presente alla popolazione che ci poteva essere questo tipo di incontro, anche perché i runner sono tra le categorie più attaccate, proprio perché appunto hanno un atteggiamento che di solito non si tiene in presenza di animali selvatici, insomma non si corre di fronte ad animali selvatici predatori, e quindi evidentemente il Trentino però non ha tutti i responsabili di questa storia, non hanno intenzione di prendersi queste responsabilità e hanno semplicemente degli atteggiamenti di violenza verbale e fisica nei confronti di questo animale. Tra l'altro aggressioni che invece da parte dell'animale verso l'uomo sono molto molto poche, stiamo parlando veramente di pochissime aggressioni dirette o che finiscono in maniera letale, stiamo parlando di poche unità.
Sì, ma il problema nasce fin dall'origine, sono davvero stupito che si possa pensare di introdurre dei grandi carnivori, come hai detto giustamente tu, perché tali sono gli orsi e le orse, e pensando che un grande carnivoro non
faccia il carnivoro.
Ma già questo è una malassute incalcolabile. Poi se a questo si aggiunga appunto questa idea dell'orsa portata in tribunale, no? Che ricorda molto i processi agli animali del Medioevo, con una diciamo così sfumatura o d'orrore in più, nel senso che nel Medioevo gli animali erano portati in tribunale, ma perché si riconosceva loro una qualche forma di agency. Il JJ4 è portato in tribunale in un mondo che ritiene gli animali delle merci da allevare negli allevamenti intensivi, quindi c'è anche questo aspetto di scinzione, che sembrano appunto i processi agli animali del Medioevo, ma sono ancora addirittura più ridicoli, perché insomma l'animale nella società attuale è ancora più svalutato appunto con i mezzi e i sistemi di produzione capitalistici di quanto non fosse nel Medioevo. Poi voglio dire, non esiste un mondo, esistono infiniti mondi. JJ4, ma M49 probabilmente vede l'allevatore, vede la sua malga come una proprietà privata, come dicevi tu, M49 la vede come una possibilità di sfamarsi e non so, un airone in un altro modo ancora. Quindi c'è anche questa idea che esista solo il mondo dell'umano e che tutti devono percepire il mondo come lo percepisce un certo tipo di mano. Non è così, insomma, un pezzo di legno per un tarlo, una grande torta, per un cane un giocattolo, per un umano può essere il posto dove si siede a scrivere e via di questo passo. Quindi anche questa idea di omologare il mondo in un mondo esclusivamente umano, di un certo tipo di umano, lo trovo particolarmente problematico, ecco, per usare un termine che piace ai nostri concorrenti. Forse ricorderei anche un altro aspetto, cioè c'è questa idea che ognuno deve stare a casa sua, no? Che molto devono stare a casa loro, una idea molto leghista, che anche in questo caso sono aspetti grotteschi, no? Perché io sì, in Trentino ce l'abbiamo messi noi, ce l'ha messa una certa politica, e successivamente poi devono tornare a casa loro, che non si capisce neanche quale che sia a casa loro. Insomma, mi sembra, come dicevi tu prima, anche un vittimizzare la vittima, no? Cioè colpevolizzare la vittima, per cui certamente è più facile colpevolizzare chi, non so, prende, chi ruba un ciuffo di insalata perché ha fame, piuttosto che il sistema che l'ha portato a vivere in una condizione per cui prova fame quotidianamente. È più facile colpevolizzare chi arriva su un barcone ed è costretto a fare un certo tipo di vita rispetto al sistema che ha fatto sì che si creino guerre, carestie, devastazioni, per cui poi una persona ovviamente deve cercare dove poter vivere. Quindi mi sembra che anche in questo caso si sta applicando lo stesso meccanismo, c'è una serie di errori, come dicevi tu, infinita, che parte dagli anni 90, che è interrotta e continua, e la colpa è di due poveretti, entrambi poveretti, lo ripeto, che si incontrano per caso.
Esatto, siamo di fronte secondo me anche a una contraddizione nella retorica dei giornali e dei politici su queste questioni qui, di una contraddizione molto grossa, perché da un lato, appunto, come dicevamo, non si fa quasi nulla per permettere una convivenza che eviti il più possibile gli incidenti anche fatali come l'ultimo, dall'altra però ci si ossessiona, in qualche modo si porta avanti una promessa di sicurezza. È una volontà di sicurezza, per cui questo termine è diventato il cavallo di Troia per qualsiasi azione repressiva, giustizialista e così via, nel senso che chi va in montagna lo sappiamo che sceglie di esporsi a dei rischi che sono potenzialmente presentabili e possono accadere, così come la vita, ovviamente situazione è diversa da situazione, però questa società in qualche modo, con la scusa della sicurezza e con le retoriche sicuritarie, cerca di imporre l'eliminazione del rischio, l'eliminazione dell'imprevisto, no? Si cerca di irrigimentare l'esistente in qualcosa di prevedibile, in qualcosa di controllabile, però al tempo stesso, quando davvero si parla di necessità di rendere un territorio in qualche modo sicuro sia per il selvatico che per l'umano, questa cosa viene a mancare nella pratica, no?
Sì, soprattutto bisogna chiedersi quando questa enorme retorica della sicurezza che tu hai evocato, che si applica in maniera ubiquitaria a tanti campi, la domanda che bisogna sempre porsi è: sicurezza per chi? No? Perché non esiste la sicurezza in senso assoluto, e spesso le politiche di sicurezza sono politiche di sicurezza sicuramente per l'umano e sicuramente per in ambito intraumano per certi tipi di umani, no? Generalmente maschi, bianchi e transessuali, quindi anche questa enfasi sulle politiche della sicurezza andrebbe a chi sta difendendo chi, e molto spesso si tratterebbero abbastanza poco, corrette o a favore di una reale giustizia.
Esattamente, poi questo tipo di decisioni che vengono prese a livello istituzionale, quindi l'eliminazione, l'uccisione degli animali selvatici nel caso pongano dei problemi, è ridicolo come venga presentata come una soluzione. Cioè, il fatto di identificare un individuo come problematico, di imprigionarlo in un lager come quello di Castellar e poi di condannarlo a morte viene reputata una soluzione al problema, cioè come se questo cambiasse gli eventi futuri, ne disegnasse poi lo svolgimento futuro, cosa che assolutamente non è.
No, certo, sicuramente no, questo episodio, come hai sottolineato tu prima, porta fuori una serie di problemi, no, di cui parlavo anche nel libro M49, cioè spesso si è difeso M49 dicendo bene, insomma ha fatto pochi danni, e io nel libro dico se avesse fatto danni grandi, come poi succede che faccia JJ4, senza che io potessi veramente prevedere con due anni di anticipo che cosa succede, ecco. qua si vede davvero chi è a favore o contro la pena di morte, perché poi è inutile anche utilizzare un doppio standard linguistico, per cui parliamo di pena di morte per gli umani, di ergastolo per gli umani, di deportazione per gli umani, invece parliamo di abbattimenti o di ingabbiamenti per gli altri animali. Il qua esce chiaro e forte da che parte ci si vuole stare, insomma, essere contro la messa a morte di JJ4 a questo punto è un'opposizione in seno, non è perché ha fatto pochi danni, ma perché si è davvero contro la pena di morte. È un po', diciamo così, il passaggio da una politica di basso cabotaggio alla grande politica, no? Io quando sento certi politici dire dobbiamo aprire le porte ai migranti e alle migranti perché così ci pagheranno le pensioni in futuro, a me si accappona la pelle, il discorso quasi peggiore di quello delle destre, no? Infatti da quella che tra virgolette si definisce sinistra. I migranti e i migranti possono migrare perché sono liberi di migrare e andare dove meglio gli pare. E così lo stesso vale per questa pena. Non è che non possiamo sarebbe ingiusto combinare la pena di morte a un orso perché ha fatto pochi danni, è ingiusto combinare la pena di morte perché è ingiusto combinare la pena di morte, punto. Qui davvero si vede, forse uno dei grandi pregi di JJ4 è stato quello di a questo punto far prendere una posizione precisa a elevare correnti del consiglio comunista antispecista.
Certo, e infatti anche la stessa... Prego, prego.
Scusa?
Finisci pure, scusami.
Ce l'ho, sai.
Che proprio rispetto a questo, anche la stessa prigione del Casteller ci offre l'opportunità di portare dei discorsi di convergenza delle lotte abbastanza ampi, perché stiamo parlando di una prigione in cui vengono incarcerati orsi, più orsi assieme, già quindi creando una situazione di stress dal punto di vista psicologico per animali che non sono assolutamente abituati a interagire tra di loro così a breve distanza fisica. Una prigione quindi che già di per sé dovrebbe riuscire a portarci a fare un discorso anticarcerario, proprio perché la condizione di detenzione inaccettabile a cui vengono sottoposti questi
orsi. Articolo DM49 in ergastolo.
Esatto.
Sono condannato a vita a rimanere lì.
Esattamente.
Dire. Tra l'altro, come diciamo, c'è stato parziale sovrapposizione temporale con lo stare di Costido, quindi voglio dire...
Sì.
Bisogna prendere posizione su queste cose, no?
Cioè, esatto.
E così pensare che resta il carcere a vita, il carcere duro e 41 bis, indipendentemente da qual è la presunta colpa del presunto colpevole, insomma, è una cosa che va discussa.
Assolutamente, e anche tutta l'approccio psichiatrizzante non solo verso appunto l'individuo colpevole, tra virgolette, l'individuo problematico, tra virgolette, ma anche ad esempio contro la somministrazione di psicofarmaci che sono stati ansiolitici, che sono stati dati a questi orsi negli anni, per cui oltre a imprigionarli per tantissimi anni, se non per tutta la vita, a costringerli in condizioni etologiche assolutamente non adatte alla loro specie e a creare in loro uno stress psicologico ed emotivo da cui non si e anche fisico da cui non si riprenderanno mai più, anche la somministrazione di ansiolitici per tenere a bada i loro istinti anche di fuga, come per fortuna però non è stato nel caso di M49, che sappiamo è scappato 3-4 volte da recinzioni e muri altissimi che sembravano inviolabili.
Sì, perché poi è una situazione, no, che si ripete, se ti mette in una situazione di pesante stress, il pesante stress può scatenare delle risposte ovviamente anche corrette di ribellione, e a questo punto ti addormenta in modo tale che da contenere la possibile appunto distruttività di una rabbia che sarebbe anche fisiologica. Questo capita anche in ambito umano, no? Perché sembra una vecchia storia che si ripete al di là delle presunte barriere di specie, insomma.
Esatto, e difatti questo ci ricorda tutti i fenomeni di fuga, di opposizione alla prigionia, di latitanza nei boschi e così via, ci ricorda insomma quante forme di resistenza animale ci scorrono sotto gli occhi quotidianamente e spesso senza che nemmeno ce ne accorgiamo, però sono tutte quei casi di ribellione, di volontà, di libertà che per fortuna il selvatico e non solo ci insegnano ancora e ci fanno così anche ribaltare un po' una prospettiva di soggettivazione dell'animale, non più solo di reificazione di quest'ultimo.
Vabbè, credo che la questione della resistenza animale sia una grande scoperta, no? Come la rivalutazione. Credo che tutti gli animali, quando appena lo possono, si cercano di ribellare alle condizioni estreme in cui vengono tenuti, non solamente i selvatici, ma anche seppur in maniera diversa e alla luce della disparità di forze in campo, anche gli animali degli allevamenti intensivi. Le forme di resistenza, come dicevi tu, sono tante e in questo dobbiamo essere estremamente, come dire, precisi e puntuali, no? Perché ovviamente noi siamo umani, quindi siamo portati a vedere più facilmente le azioni di resistenza di animali a noi simili, ma io mi chiedo, ci saranno azioni di resistenza anche dei ragni, degli insetti, delle formiche, no? Che probabilmente neppure riusciamo a comprendere, quindi il discorso che sto facendo, al di là dell'iperbole, è cominciare a pensare di ripensare all'agency umana, no? Che è sempre un'agency individualistica, combattiva, neoliberale, alla luce delle agency animali e non fare appunto il percorso opposto, no? Perché ci ha colpito molto nel 49, compreso il sottoscritto, perché appunto ha fatto azioni, come dire, eclatanti di fuga, come ricordavi anche tu, molto, come dire, mace, molto avviste, ecco, non tutti i viventi sono in grado di scavalcare muri di 4 metri, questo non vuol dire che non si ribellano, no? Io cito anche nel libro la storia di un'orsa della luna, le orse della luna sono orsi bloccati a vita all'interno di gabbie più piccole dei loro corpi per estrarre dalla cestiferia della bile, che è una componente della medicina tradizionale cinese, e una di queste orse, una volta liberatasi dalla sua gabbia, ha capito che il proprio cucciolo avrebbe avuto lo stesso destino, l'ha soffocato in un abbraccio mortale e poi si è battuta la testa contro un parete di cemento. Ecco, io penso anche a queste come azioni di resistenza, come dire, non potentemente attive, ma diciamo così passive, sofferenti, un po' come lo sciopero della fame di alcuni carcerati che manifestano in questo modo, no? Laddove non è possibile fare altre cose, considerare anche queste delle forme di agency, che forse dovrebbero anche farci ripensare anche alla nostra agency umana, che è un'agency appunto pensata tutta in termini muscolari. Spesso ci sono anche delle agency che non sono muscolari e che forse dovrebbero farci riflettere anche sulla capacità di infiltrazione del nostro immaginario della realtà neoliberale nella quale viviamo, no? Dove quello che si vede sono le azioni individuali, eclatanti, potenti, e ci si dimentica di una agency sofferta, diffusa, estesa, che spesso neppure riconosciamo.
Certo. E dato che hai parlato di linguaggio e hai in qualche modo anche accennato al contenuto del libro M49, Un orso in fuga dall'umanità, ti vorrei proprio fare una domanda che riguarda la narrazione e i discorsi che noi possiamo fare riguardo il non umano, cioè come si fa a parlare, a dar voce e non parola ad animali non umani, evitando l'antropomorfismo, l'antropocentrismo. Nel tuo libro hai sperimentato delle tecniche narrative tentando di superare questo scoglio, pensi di avercela fatta e quali consigli puoi dare?
Sì, no, hai toccato un punto importantissimo. Io credo che il linguaggio sia fondamentale, no? Come sei fondamentale tutta la produzione culturale. Io non credo che quella che i marxisti classici chiamano sovrastruttura sia una mia emanazione della struttura economica. Le due, la struttura economica oppressiva e l'ideologia giustificazionista, lavorano assieme e spesso non sono tanto l'una l'emanazione dell'altra, ma con più sistemi paralleli che si rinforzano. Quindi davvero un'azione di modificazione dell'esistente non deve prevedere solamente le modifiche degli aspetti strutturali, ma anche degli aspetti sovrastrutturali, culturali, simbolici. E in questo ovviamente il linguaggio è fondamentale. Faccio sempre un esempio, poi arrivo al libretto, che è quello appunto di cominciare a parlare in maniera differente degli altri animali. Noi stessi stasera abbiamo parlato di questi orsi e di queste orse parlando come di altri animali, appunto come di altri animali. Quindi in qualche modo implicitamente continuiamo a dire che al centro del mondo ci sta l'umano e appunto gli altri animali sono altri animali. Forse un cambio di linguaggio che potrebbe essere secondo è quello di pensarci noi come altri animali, quindi provare a dire che le giraffe e gli altri animali all'interno dei quali ci stanno anche gli umani. E questo probabilmente costituirebbe delle dissonanze cognitive che potrebbero far pensare al regime specista e antropocentrico all'interno del quale viviamo. Venendo al libretto, il libretto si divide in tre capitoli: un primo capitolo dove tra virgolette parla l'orso, un secondo capitolo dove parla un umano, un'umana solidale, un terzo capitolo dove parla un simile impersonale che appunto cerca di restituire il desiderio di quella che chiamo vita morte, no? Anche per evitare questa ulteriore dicotomia, non si dà vita senza morte e non c'è morte senza vita, per dirla un pochino banalmente, mentre noi pensiamo sempre alla vita da una parte e la morte dall'altra. Dicevo, questo terzo capitolo appunto basato sul desiderio fluente della vita morte. Il capitolo più problematico nell'ottica che dicevi sicuramente il primo, dove io provo a parlare con l'orso, insomma spesso si parla per gli animali, si parla sugli animali, si parla degli animali in ambito scientifico. È un'operazione con l'imparare a parlare con gli animali, in questo caso con questo orso. Non so se l'operazione è riuscita, c'è sicuramente dell'antropomorfismo che però non vuol dire dare la propria voce e parlare a nome d'altri, ma vuol dire appunto provare a instaurare un dialogo con gli altri con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Noi siamo corpi situati umani e non possiamo più vedere il mondo, pensare al mondo come diciamo così da umani. Poi se queste sono tutte le incrostazioni culturali, però ovviamente io posso vedere il mondo così grazie al corpo situato che ho. Quindi l'antropomorfismo può essere anche un espediente interessante per entrare in dialogo con gli altri animali e provare appunto ad alterare l'antropocentrismo di fondo, che invece è il nemico da battere. Come ripeto, non so se ci sono riuscito, ma questa è l'operazione che ho provato a fare nel 49, cioè divenire con l'orso, cioè provare a dialogare per diventare io un pochino orso e orsa e di far diventare l'orso e l'orsa più umana, non nel senso negativo del termine, ma nel senso appunto di interazione e di ibridazione con un altro vivente che lo interpellava, che si è lasciato interpellare.
Certo, anche per cercare un po' di superare questo dibattito pubblico che si divide a metà: da una parte c'è la natura, il selvatico, dall'altra c'è l'essere umano, come se fossero due cose contrapposte in guerra tra loro. Però purtroppo la realtà è così, visto come si sviluppa.
Sì, in realtà di dicotomia continua, esatto. Dicotomizzata, esatto. Forse il libro, soprattutto nella terza parte, trova appunto a scardinare alcuni di questi confini. Che appunto tu sottolineavi, anche in questo modo ci ha fatto un libro, come dire, una sorta di prosa poetica più che il classico saggio, no? Perché il classico saggio mi sembra ancora umano, troppo umano. Qui ho provato appunto a liberarmi dalle costrizioni della, di una scrittura strettamente umana e provare a scrivere con dorso. Torno a ripetere, non so se ci sono riuscito.
Vabbè, consigliamo la lettura per farci un'idea se ci sei riuscito o meno. E, ripetiamo, M49, un orso in fuga dall'umanità, uscito per Ortica Editrice lo scorso anno, giusto?
Sì, a ottobre dello scorso anno.
Benissimo. E, va bene, se non abbiamo altro da aggiungere, anche se di queste cose si potrebbe parlare molto molto a lungo, io ti ringrazio.
No, sono io a ringraziare te Livia e immagino i compagni e le compagne che stanno registrando quindi, e tutta la radio.
Va bene, grazie mille, ci risentiamo presto.
Grazie, un abbraccio.
Ciao, grazie.